21ª domenica del tempo ordinario. Abbiamo concluso il discorso di Gesù a Cafarno. Gesù però oggi non propone più, conclude. Ha parlato del pane di vita che avrebbe dato nell'ultima cena, che il suo pane è la sua carne, che ci darà a mangiare la sua carne e a bere il suo sangue per la vita eterna. Chi mangia me vivrà per me. Ora vediamo la reazione a queste durissime parole di Gesù. Gesù, amici, non fa sconti per nessuno e per nulla. Anche voi volete andarvene? Terribile questa domanda, terribile. Le due letture di oggi, se l'avete bene ascoltate, la prima e la terza, ci descrivono il momento drammatico in cui Dio esige apertamente dall'uomo una scelta, quella che potremmo chiamare opzione fondamentale, fissatela. Opzione, cos'è l'opzione fondamentale? È la decisione dell'uomo che definisce la storia autentica di tutta la sua vita. Io mi posso decidere per A o mi posso decidere per B, ma molte volte queste nostre decisioni sono quelle del marinaio. Facciamo, amici, vedete, come la tela di Penelope è un fare e un disfare di giorno e di notte, e spesso ci abituiamo al compromesso. Amici, Gesù non ci sta al gioco del compromesso. La cosa che odia è il doppio gioco, ma lo odiamo anche come uomini, no? Non si può tenere il piede su due staffe. O con il bene o con il male. Purtroppo, noi peccatori spesso facciamo del compromesso. E questo Dio lo odia. Non può Dio mettere insieme il diavolo e l'acqua santa, come diciamo noi, il bene e il peccato. Ognuno di noi, amici, si fa dei vitelli d'oro, e lo vedremo quali sono, terribili. La prima lettura ci pone davanti a una scelta terribile. Dopo 40 anni di deserto, Mosè è morto. Ha visto la Palestina, gliel'aveva detto il Signore, tu la vedrai ma non c'entrerai. Anche lui, vedete, perché l'ha fatta grossa. Anche lui ha avuto il dubbio. Vi ricordate a Meriba, giù, quando percosse con la verga la roccia, non si fidò di Dio. Di fronte al popolo ebreo che protestava dicendo, ma dove ci hai condotto a soffrire la fame e a soffrire la sete, in questo deserto dove il sole spacca la testa e le pietre spaccano i piedi? Ma non potevamo rimanere nell'Egitto? Un popolo ribelle. E Dio dice, ho ascoltato la voce di questo popolo ribelle, prendi la tua verga, percuoti la roccia e scaturirà l'acqua. Che fa? Pum! Al primo colpo la roccia non viene, l'acqua non viene. E da un secondo colpo, Mosè, tu non hai creduto, tu non vedrai la terra, la vedrai, ma non ci entrerai. Amici, con Dio non si scherza, eh. Noi oggi scherziamo con la fede, con la messa, con la religione, con la verità. Con Dio non si scherza, amici. No. Dio è un Dio geloso, il nostro. È un Dio che ci ama fino a morire e non tollera i compromessi per nessuno e non dà sconti a nessuno, anche se è amore infinito e amore misericordioso. Per ben 14 volte Giosuè, che ha preso in mano il popolo ebreo, Mosè è morto sul monte Pigar, prima di entrare nella terra promessa ai padri, ad Abramo, e Dio vuole la fedeltà e la promessa. Popolo mio che ti ho liberato, dimmi, scegli gli dèi al di là del fiume, gli dèi babilonesi, Dagon, Astarte, eccetera, Baal, oppure scegli il Dio di Abramo. 14 volte, perché 14 volte? 7 più 7. 7 è un numero perfetto nella Bibbia, raddoppiato è il massimo della perfezione, come il 6 è il massimo della imperfezione. E qual è il massimo dell'imperfezione? Sei al cubo, sei, che è la cifra del demonio, di Satana, come dice l'Apocalisse. Amici, Giosuè, prima di prendere il suo popolo e installarlo a Sichem, terra promessa, già è Palestina e la Samaria, vuol sapere se questo popolo è fedele, altrimenti torniamo indietro. Popolo di Israele, sei fedele al Dio di Abramo o al Dio degli dèi al di là del fiume? Per ben 14 volte il popolo risponde: noi serviremo il Signore e non vogliamo piegarci agli dèi stranieri. Allora avanti. E lì tutta la conquista della Palestina, con tutta la storia che conoscete. A Gesù a Cafarnao, dopo aver detto queste parole dure sull'Eucaristia, anche voi volete andarvene? Ma quelle 5.000 persone erotti che avevano mangiato il pane del miracolo, che fine hanno fatto? Che fine hanno fatto? A queste parole se ne sono andati. Gli stessi discepoli, chi erano? Non gli apostoli, erano i discepoli degli apostoli, i simpatizzanti, hanno fatto il vuoto. Gesù si è visto solo, circondato dagli apostoli. Ah, anche voi? Fuori! Gesù preferisce la solitudine, ma la verità è quella: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, chi mangia me vivrà per me. O così o po' me, diciamo oggi, o fuori. Amici, guardate, sono dure queste parole, molto dure di Gesù. Vedete, anche noi siamo scelti da Dio. Prima che Dio creasse il mondo, Dio ci ha eletti, dal latino eligere, scegliere da. Quante persone non nascono? Tante. Perché siamo nati noi? Perché Dio ci ha scelti facendo di noi un progetto da eseguire secondo la sua volontà. Ognuno di noi è un progetto. Direi, per rendercela molto chiara, guardate questo bel mosaico. Bello, no? Ognuno di noi è una piccola tessera, un quadratino. C'è chi è più talentato ed è qua al centro l'oro, coloro al quale Dio ha dato di più. C'è giù in fondo, da su da capo, quella tesserina marrone, ma la meno talentata, la meno importante. Ma voi togliete un po' quella tesserina, il mosaico non è completo. Per cui ogni uomo che nasce, amici miei, è un progetto di Dio unico ed irrepetibile. E quello che noi, ciascuno di noi deve fare, se non lo fa, non lo farà mai nessuno. Quella tesserina rimarrà vuota. Capito, amici, com'è importante? La mia mamma da piccola mi diceva: Cocco, quello che devi fare, fallo adesso, perché domani non sai, fallo. Non domani, ora. Tu lo devi fare. Dio ci chiama ad essere un progetto del suo amore. Io dico spesso ai ragazzi: che farai da grande? Non lo so. Io da piccolino ho saputo cosa devo fare, il prete. Potevo fare tante cose, no? Ma la mia scelta a 10 anni non è stata quella definitiva, era quella iniziale. Poi l'ho riconfermata a 17, a 20, a 30, a 40, a 50 e 80 e 85, come ce l'ho adesso. Anche adesso io scelgo Gesù Cristo. La mia è una scelta come la vostra, continua. Dio ci chiama a scegliere sempre, in ogni momento. Ed è difficile, amici, la scelta. Vedete, soprattutto perché dobbiamo combattere con i nostri limiti, i nostri difetti. Noi nella nostra vita siamo abbagliati dalle false luci del mondo. Quante luci! Amici, chi legge la cronaca di stamattina rimane col cuore spaccato per quello che succede nella Chiesa e in Italia, nel mondo. Leggete le cronache. Terribili le notizie che arrivano. Ma questo è il mondo che voleva il Padre Eterno? Io tutti i giorni me lo chiedo. Ma non è possibile. Ma non vedete che la gente è impazzita? La gente non segue più la linea della verità, del giusto, del bello, del vero. Ma diceva il Manzoni: il vero, il bello, il santo, ma non lo tradire. Oggi con tanta facilità si butta via tutto per fare le scelte comode. Anche Giosuè ha detto agli ebrei: scegliete o il Dio di Abramo, il Dio che vi dice e vi comanda cose scomode, o scegliete i dei al di là del fiume che non vietano, che tutto vi permettono. Scegliete. Oggi, amici, noi ci troviamo davanti a questo mondo che è in profonda crisi. Quando io ero bambino era facile essere cristiano. Io ricordo la mia famiglia e le altre famiglie del mio borgo erano tutte cristiane, semplici, ma tutte cristiane, come si poteva essere. La scuola era cristiana, oggi altro che cristiana, perché non ne parliamo. Cioè, la scuola, la famiglia, la chiesa erano le tre agenzie educative che ci impegnavano unitamente, tutte e tre, a seguire una certa linea, ed era l'unica. Oggi i nostri ragazzi vivono in condizioni difficilissime. Per essere cristiani oggi occorre essere eroi. Domandatelo alle vostre ragazzine. Ieri una ragazzina mi ha detto: Doni, non te lo faccio vedere sul telefonino quello che mi ha mandato un collega, di un compagno di scuola. Attento, lo faccio vedere, ma lo puoi immaginare. So tutto. Amici, e tu cosa hai scelto? Io ho risposto: ste cose tienile per la tua mamma e per la tua sorella. Mamma mia, i nostri figli, i vostri figli, ogni giorno bombardati da false idee, da oscenità, da provocazioni, da inviti pericolosi. Oggi scegliere, tutti i giorni dobbiamo scegliere la verità e scegliere la fede. Una volta essere cristiani lo eravamo per tradizione, per educazione familiare. Oggi, amici, non regge più. Oggi siamo cristiani per scelta, e scelta quotidiana. Ogni giorno dobbiamo scegliere. Oggi addirittura, sapete cosa c'è? Un'altra falsa idea che si fa tanto strada. I cristiani casarecci, o cosiddetti cristiani fai da te, o detti ancora i cristiani adulti. Chi sono coloro? Sapete chi sono? Sono coloro che credono di poter essere cristiani a modo loro, secondo me. Ma il secondo me è secondo la mia opinione. Ma Gesù non è, amici, un'opinione. Io sono la via, la verità e la vita. Questi signori, che noi ben conosciamo, si credono nel diritto di dichiararsi cristiani secondo loro, non secondo il Vangelo, non secondo gli insegnamenti tradizionali della Chiesa. Io sono adulto e faccio quello che credo. E no, sono i cosiddetti cristiani fai da te, coloro che credono di essere nel giusto, interpretando come a loro pare la Sacra Bibbia, e quindi di conseguenza stabilire i loro costumi e la loro vita. Amici, non è così. Non c'è un cristianesimo a modo mio, a modo tuo e a modo suo. C'è un cristianesimo a modo del Vangelo, l'unico a modo di Cristo. O lo si è secondo Cristo o non lo si è cristiani, amici, non si scappa qui, Purtroppo è così. Noi ci costruiamo anche i nostri, l'idolo di un cristianesimo casareccio. So io quello che devo fare, non lo sa il Papa, non lo sa la Chiesa. E chi lo sa? Chi lo deve sapere? Amici, oggi c'è questa presunzione di un cristianesimo fatto in casa, secondo le proprie opinioni. È un cristianesimo falso. Non esiste un cristianesimo senza il Vangelo. Il Vangelo è la carta, la magna carta della nostra fede. Diceva Gandhi, buonanima: ho conosciuto il Vangelo e ne sono rimasto attratto da Cristo, l'unico uomo che ha detto cose impensabili all'umanità. Ma ho conosciuto i cristiani in Europa e ho detto: non mi farò mai cristiano. Capito, amici, che roba? Gandhi aspirava a farsi cristiano, affascinato dal Signore, però la condotta dei cristiani in Europa se fosse venuto oggi ci faceva non so che cosa, non, ci vuole una religione a parte. Con questa Europa che se n'è andata, ma non tutto, ma tutto il mondo è così. Vedete, oggi nel mondo si ripete ciò che avvenne a Cafarnao, tutti se ne sono andati. Questo povero Cristo è rimasto solo. Rimarremo in pochi. Sì. Il cardinal Caffarra, prima di morire, di crepacuore, a un mio collega sacerdote che era andato per dirgli la sua oppressione nel cuore per questo mondo di oggi, per le nostre parrocchie che non funzionano, la chiesa che non funziona, Caffarra prima di morire ha detto: so tutto, so tutto. Rimarrete un piccolo gregge, eccolo qua. L'Europa finita. Belgio, Olanda, Lussemburgo, Germania, per carità, Francia. Italia si sta accodando vorticosamente con una discesa che va verso il 2% dei cristiani che vanno in chiesa. 2%. Non solo che non vanno, ma che contestano lo stesso Vangelo. Rimarrete un piccolo gregge e da questo piccolo gregge risorgerà il nuovo cristianesimo. Quando? Io me l'auguro presto. Amici, occorre che noi scegliamo. Voglio lasciarvi oggi tre pensieri illuminanti. Portateli a casa e rifletteteci sopra. Innanzitutto, primo pensiero, dobbiamo compiere questa opzione fondamentale. Da che parte voglio stare? Con Cristo o contro Cristo? Con Cristo o senza Cristo? Dobbiamo decidere, amici. Non possiamo stare cristianelli, cristianacci, un po' di qua, un po' di là, come ci pare, secondo i giorni, secondo il tempo, o secondo le ubbie del nostro cervello. Amici, dobbiamo scegliere, o è con il Signore o contro di Lui. Oggi il mondo sceglie senza Cristo. Sceglie. Vedremo se la partita sarà vittoriosa o ci sarà la sconfitta. Il mondo va verso l'ateismo. A Genova, l'ho visto con gli occhi miei, non direttamente, ma dalle foto riportate, dopo il crollo del ponte, hanno fatto vedere i mass media gli autobus. Cosa c'era scritto dietro sugli autobus? La brutta notizia: Dio non esiste. La bella notizia: non ne abbiamo bisogno. A Genova. Sarà vero che il mondo di oggi non ha bisogno di Cristo? Ci rivedremo a Filippi, aspettate, e ne riparleremo. Primo momento da riflettere, illuminante. Lasciamoci modellare dal Vangelo. Scegliamo con decisione vera di vivere nella semplicità evangelica, nella purezza evangelica, nella verità di Cristo, contro l'illusione dell'orgoglio e del potere, contro i falsi idoli, gli idoli morti, la carriera, il successo, il sesso, il computer, i soldi e compagnia bella, tutte cose che non reggono. Scegliamo l'amore vero, non quello egoistico, ed ecco la seconda lettura, l'amore del matrimonio vero. Oggi sapete quel che succede nel mondo, disastri contro la famiglia voluta da Dio e naturale. Sapete tutto, guardate quello che succede nel mondo. Lasciamoci modellare e illuminare dal Vangelo. Secondo momento illuminante, noi dobbiamo crescere ed educarci nella libertà, alla libertà. Libertà vo cercando che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Lo maggior don che Dio fesse creando, abbondante di ieri, fu dell'uomo la libertà de. Il bene più grande, la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, quella politica, quella che vi pare, essere non dei burattini, manovrati dal burattinaio. Educarci, scegliere la libertà è difficile, ma viverci dentro è ancora più difficile. Guardate l'Italia di oggi, guardate. Ma io che ho conosciuto i ragazzi che sono morti nel 43-44, ho conosciuto Mario Grecchi, quante volte lo ricordo, la sua mamma, le mie mani hanno toccato il suo sangue, che bagnava il crocifisso spezzato dai mitra tedeschi al 20 giugno a Perugia. Io l'ho toccato quel sangue. Mario Grecchi, chi disse al mio padre Arsenio, che assiste alla fucilazione, che devo dire a tua mamma? E Mario Grecchi rispose: di a mia mamma che muoio per un'Italia libera e muoio in grazia di Dio. Sì, guardate che è successo oggi, poveri questi taglietta di oggi, questi nostri ragazzi che sono morti per un'Italia vera, oggi non morirebbero per quest'Italia distrutta e lacerata. Educarci alla libertà. La libertà è il dono più grande, ma non si costruisce mai una vera fede se manca la libertà. Non si costruisce una vita umana degna dell'uomo senza la libertà. Dobbiamo crescere nella libertà, liberi da ogni oppressione, da ogni schiavitù, da ogni egoismo, da ogni idolo, ma anche educarci alla libertà per qualcosa e per qualcuno, per donarci a Dio e ai fratelli. Educhiamo i nostri ragazzi alla libertà. Non è fare il comodo proprio, come oggi si dice. La libertà è il rispetto delle leggi. Diceva Cicerone: legibus servi sumus, ut liberi esse possibus. Noi siamo schiavi delle leggi per poter essere liberi. L'uomo di oggi delle leggi se ne infischia, vuol sapere niente. Ed ecco la schiavitù. Il terzo momento fondamentale: la libertà è un grosso rischio. All'inferno, che esiste, ci va solo chi ci vuole andare. Capito? Non è che scivoliamo per caso. No, no. La libertà, amici, è un grosso rischio. Posso usarla nel bene e posso usarla nel male. E la misura della vera libertà, sapete qual è? L'amore. Chi sono i massimamente liberi? I santi. Coloro che sono liberati da ogni tipo di schiavitù. Diceva quell'anima grande di Dietrich Bonhoeffer, lo tratto dal suo libro L'Etica, era un pastore protestante, ucciso da Hitler: responsabilità e libertà sono concetti che si corrispondono. La responsabilità presuppone la libertà, e questa non può consistere se non nella responsabilità. La responsabilità è la libertà data agli uomini unicamente dall'obbligo che li vincola a Dio e al prossimo. Binomio inscindibile, libertà e responsabilità. Non c'è l'una senza l'altra. Ma per poter scegliere, amici, dobbiamo conoscere. E allora adesso sentite una pagina che io ho ritrovato fra i miei libri nel 74. Sentite che bellezza, gustate, chi la vuole ve la ricopio, perché oggi non la trovate più nelle biblioteche. Ho ritrovato proprio lo staccai, questo pensiero, che niente di più, sapete di chi è? È di un comunista, revisionista, critico, filosofo, che non so se ancora sia vivente, Roger Garaudy, scrive: quando venne a contatto in quegli anni là, dopo il 68, a Praga, a Budapest, no? Vi ricordate i fatti dell'Unione Sovietica? Ecco. Dopo quei fatti che sconvolsero il mondo, Roger Garaudy cominciò a ripensare e la propria verità e la propria vita, e si trovò a contatto con Gesù Cristo. Sentite che roba. In quest'uomo l'amore doveva essere militante, sovversivo. Se così non fosse stato lui, il primo non sarebbe stato crocifisso. Tutti i sapienti filosofi, fino allora, meditavano sul destino, sulla necessità confusa con la ragione. Pensate al mondo greco. Egli ha mostrato la loro follia. Lui, il contrario del destino, lui la libertà, la creazione, la vita. Lui che ha tolto alla storia ogni fatalità. Egli compiva le promesse degli eroi e dei martiri del grande risveglio della libertà. Sentite il bello. Non solo le speranze di Isaia, profeta, o le collere di Ezechiele, profeta. E qui si riferisce alle commedie greche, agli scritti greci. Prometeo era tratto dalle sue catene. Prometeo era colui che aveva rubato il fuoco agli dèi e è stato condannato ad essere legato alla pietra. Prometeo era tratto dalle sue catene. Antigone, di Sofocle, liberata dalla spelonca, ove era imprigionata. Queste catene e quella spelonca, immagini tipiche del destino, cadevano davanti a lui in polvere. Tutti gli dèi erano morti e l'uomo cominciava. Era come una nuova nascita dell'uomo vero. Roger Parodi.